La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la seconda edizione del GR regionale di Controradio, notizia a cura della redazione. A Rufina, un uomo, Lorenzo Innocenti, 37 anni, ha ucciso a coltellate la propria compagna Eleonora Guidi, 34 anni, e poi ha tentato il suicidio gettandosi dalla finestra al secondo piano della casa dove i due abitavano. E ad assistere alla tragedia ci sarebbe stato anche il figlio di un anno e mezzo, secondo quanto appreso. I fatti sono accaduti nella casa in cui due vivevano in via Cesare Pavese a Rufina, in provincia di Firenze. La donna, Eleonora Guidi, 34 anni, come detto, è stata uccisa a coltellate. L'uomo, Lorenzo Innocenti, 37 anni, si trova ricoverato ora in prognosi riservata in rianimazione a Careggi dopo il salto nel vuoto. Da quanto appreso dall'allarme al 118, poco prima delle 7 di questa mattina sarebbe stato il padre del 37enne. I genitori di Lorenzo Innocenti abitano in un altro appartamento, lo stabile in via Pavese. Sono stati poi i sanitari ad allertare i carabinieri. Allo arrivo i militari avrebbero poi trovato il piccolo a casa dei nonni. Sul posto, insieme agli investigatori e alla scientifica dell'arma, ha effettuato un sopralluogo l'APM Ornella Galeotti, che sta sentendo i familiari della coppia. Descritta le prime informazioni raccolte questa mattina come normalissima, a scoprire cosa era accaduto nella casa di via Pavese, dunque, è stato il suocero della vittima, che abita sullo stesso pianerottolo e che ha disarmato a quanto pare il figlio e poi ha cercato anche di fermarlo prima che si gettasse nel vuoto dal secondo piano. Questo è quanto emerge dai primi accertamenti sulla morte del 34enne e sul tentato suicidio del compagno. In particolare, prima delle 7 questa mattina, il padre di Innocenti si è allarmato per alcuni rumori sordi che avrebbe sentito provenire dall'abitazione dove il figlio conviveva con la vittima e il loro bimbo di un anno e mezzo. Allarmato si è andato a controllare, avrebbe bussato e sarebbe trovato davanti il figlio sporco di sangue con il coltello ancora in mano. Nei momenti concitati che sono seguiti avrebbe prima disarmato il 37enne e poi, quando il figlio ha cercato di scappare, di raggiungere un ballatoio, sarebbe riuscito a fermarlo una prima volta. Lorenzo Innocenti però è riuscito a fuggire nuovamente. A quel punto si è lanciato dal secondo piano. Su quanto sarebbe accaduto prima dell'intervento del padre, gli inquirenti avrebbero ricostruito che la donna, alzatasi per preparare il caffè, sarebbe stata colpita alle spalle in cucina con numerose coltellate e avrebbe anche cercato di fuggire. In casa appunto c'era anche il figlio della coppia, ma in un'altra stanza. Il bambino è stato affidato ora ai familiari. Sebbene la pista prevalente sia quella del suicidio, sono invece tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria di Livorno ulteriori ricostruzioni alternative alla vicenda e la morte di una donna di 40 anni che è stata trovata cadavere ieri pomeriggio nel cortile del palazzo dove abitava in seguito a una caduta dal quarto piano. Il corpo è stato messo a disposizione del medico legale per l'esame autoptico disposto dalla procura. All'esito delle prime attività di indagine è stato accertato dai militari che a determinare il gesto della donna avrebbe contribuito una sua condizione di agitazione mista, depressione, probabilmente scaturito, aggravata dall'assunzione di sostanze psicotrope. Sono in corso però ulteriori approfondimenti per stabilire tipologia e quantitativo assunto. In contemporanea alle operazioni tecniche condotte sul posto alla squadra rilievi, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Livorno hanno avviato anche le indagini tese a ricostruire la vicenda attraverso l'individuazione, identificazione e assunzioni delle dichiarazioni, viene detto, delle persone presenti al fatto, oltre che a ricostruire la struttura familiare e relazionale della donna. Sulla PDL di Iniziativa Popolare sulla fine vita, al voto lunedì in Consiglio regionale toscano, sono stato volutamente in silenzio perché credo sia una scelta che attiene alla coscienza delle persone, che viene prima anche del vincolo di partito e dell'appartenenza al partito. Quindi sono stato molto rispettoso, tutto il PD lo è stato. Se avete notato, abbiamo tenuto un comportamento molto sobrio. Questo è quanto ha dichiarato il segretario toscano del PD Emiliano Fossi, che ha aggiunto: io penso che sia un passaggio importante quello della prossima settimana, auspico ovviamente che si vada in quella direzione. Giorni scorsi polemiche sul sul Partito Democratico, accusato dalle opposizioni di subire sul voto al PDL la pressione affinché sia approvato da parte della segretaria nazionale Elly Schlein. Ieri riunione primaria dei consiglieri del gruppo del Partito Democratico in Regione Toscana e pare che 2 su 23 non parteciperanno al voto, ma sulle polemiche riguardo agli interventi, alle pressioni di Schlein, abbiamo intervistato il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli.
Guardi, io ho risposto in conferenza dei capigruppo a chi ha fatto questa, chi ha sollevato anche pubblicamente questa questione. Non solo non c'è stato nessun intervento da parte di Schlein o di chi che sia. Oggi noi abbiamo fatto un bel dibattito, un bel confronto nel gruppo di altissimo livello, dove ogni consigliere ha detto di non aver ricevuto delle pressioni né in un senso né in un altro, tantomeno dal partito. Noi siamo Partito Democratico e lo siamo davvero, ci sono sensibilità anche diverse e stiamo confrontandoci per arrivare ad una sintesi, ma nel più completo rispetto delle sensibilità, soprattutto su un argomento di così grande rilevanza e delicatezza. Probabilmente chi dice le cose che lei ha richiamato è abituato a stare in un partito padronale, dove lì sì c'è il capo che chiama gli altri che devono eseguire. Questo non è il caso del Partito Democratico.
Nessun danno rilevato al momento all'avifauna circostante all'area in cui la nave cargo Guangrong, con all'interno 102 tonnellate di gasolio, ha impattato contro il pontile di Marina di Massa il 28 gennaio scorso. Questo è quanto emerge dal report fornito dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che negli ultimi giorni, affiancato dai volontari del Centro Ornitologico Toscano Paolo Savi, ha svolto i controlli. Al momento l'incidente non sembra aver causato dunque danni alla avifauna, ha spiegato ISPRA, ma la situazione andrà seguita con la massima attenzione nei prossimi giorni, quando verrà rimosso il carburante dai serbatoi della nave. Le indagini per il tragico crollo del cantiere Esselunga di Via Mariti, che il 16 febbraio di un anno fa provocò la morte di 5 operai, vari altri manufatti, oltre alla trave che è crollata uccidendo gli operai provenienti dalla società RDB.it, avevano presentato problemi ed erano stati collocati nel cantiere. Poi, se non potevano essere sistemati o riadattati, tornavano indietro. La vicenda risulta dai riscontri nelle indagini dirette dai sostituti procuratori Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone sul cedimento strutturale. Inoltre emerge che quando i manufatti difettosi ritornavano alla RDB veniva aperta una pratica di non conformità. Dalle indagini della Procura di Firenze sarebbe successo in 3 occasioni almeno per travi la cui criticità tenevano alle misure rispetto ai punti di appoggio di inserimento della costruzione. Tuttavia, nelle travi dell'area in cui circa un anno fa c'è stato il crollo, non sarebbero mai state riscontrate anomalie nei materiali forniti o nel loro montaggio. Nell'inchiesta sono indagati, lo ricordiamo, il direttore dei lavori strutturali all'interno del cantiere, l'ingegner Marco Passaleva, Carlo Merchiorre e Alfonso De Eugenio, rispettivamente responsabile dell'ufficio calcolo e responsabile tecnico di produzione RDB.it SPA, l'altro invece legale rappresentante sempre della stessa RDB.it SPA. I reati ipotizzati per tutti e tre sono omicidio colposo e lesioni colpose. Solo per Melchiorre invece c'è anche l'ipotesi di crollo di costruzione o altro disastro. La sicurezza sui cantieri è per noi una priorità. Questo quanto ci ha detto Giacomo Salvi, presidente di ANCE, l'associazione dei costruttori di Confindustria Toscana Nord.
Beh, è chiaro che noi dobbiamo sempre misurarci con maggior forza e con maggiore chiarezza su quello che è l'aspetto della sicurezza nei cantieri. Non dobbiamo avere paura di affrontare le varie problematiche e dobbiamo chiaramente gestirle al meglio. Per quanto riguarda la situazione nello specifico, chiaramente bisogna aspettare di capire come si evolverà tutta la situazione, quali sono le responsabilità, ma da parte comunque di tutte le associazioni di categoria, di tutti gli attori che sono presenti, le quali delle forze sindacali, di noi che lavoriamo come rappresentanza delle aziende, c'è il massimo sforzo perché su tutti i cantieri venga chiaramente gestita la sicurezza, diciamo, nel modo migliore.
Beh, un'ultima domanda, visto la sua disponibilità, gliela faccio su questa questione dei subappalti, che sono al centro anche, no, delle riflessioni in questi momenti. Molti ne chiedono la limitazione se non l'abolizione.
Dunque, i subappalti sono già, diciamo, correttamente, secondo me, regolamentati da quella che è la vigente normativa, per cui si tratta di applicare in maniera, diciamo, corretta quelle che sono le norme presenti nel nostro sistema. Bisogna fare poi un'ulteriore distinzione tra quelli che sono lavori ovviamente pubblici, che seguono chiaramente un rigore di un certo tipo, e quelli che sono i lavori privati, dove bisogna prestare maggiore attenzione a quelli che vengono definiti, sono stati definiti come subappalti a cascata. Però secondo me esiste già nel nostro sistema un'importante massa normativa che, se applicata in maniera corretta e vigilata, può garantire tranquillamente i subappalti che si svolgono in maniera corretta, anche perché sono comunque una fonte importante di lavoro per le imprese, perché chi non può, diciamo, accedere direttamente alla commessa può comunque accedervi in maniera assolutamente corretta e onesta dal punto di vista lavorativo tramite il subappalto.
Arrivano 79 carabinieri per Firenze con i nuovi militari appartenenti al terzo ciclo del 143esimo corso formativo Capoluogo Toscano. È stato potenziato il dispositivo organico, dicono i carabinieri, delle stazioni distribuite al capoluogo in tutta l'area della provincia, in particolare 16 dei 79 nuovi arrivati andranno alla compagnia di Firenze, 13 a quella di Firenze Oltre Arno, 9 a Scandicci, 15 a Empoli, 7 a Borgo San Lorenzo, 4 a Figline Valdarno, 5 a Pontassieve, altri 10 alla compagnia di Signa. I nuovi arrivi consentiranno, si spiega sempre dai carabinieri, di rinforzare i servizi di prossimità al cittadino dell'arma, con l'obiettivo di incrementare significativamente l'attività di prevenzione nel territorio, assicurare maggiore prossimità ai cittadini e alle loro sempre crescenti esigenze di sicurezza. Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Firenze e della città metropolitana Sara Funaro. Il museo della strage di Viareggio. Daniela Rombi, che è portavoce dell'Associazione Il Mondo Che Vorrei, dice: speriamo che si arrivi in fondo dopo le polemiche per la mancata approvazione di un emendamento presentato dal PD che chiedeva certezza di fondi per la realizzazione del museo, il disastro ferroviario del 29 giugno 2009. Sentiamo Rombi.
Dunque, noi siamo qui che stiamo aspettando anche noi di capire bene che cosa sta succedendo. Ora, ieri c'è stata questa quest'ordine del giorno ad hoc dell'onorevole Bergamini, ecco, è una cosa buona, è una cosa che ci fa ancora sperare, però bisogna passare ai fatti poi. Questo è già successo 6-7 mesi fa, non ricordo, che alla Camera era passato bipartisan questo ordine del giorno, però poi non è successo niente.
Cosa prevede, per la precisione, spieghiamolo agli ascoltatori, l'ordine del giorno Bergamini presentato e approvato?
Prevede l'attuazione di questo museo della memoria con uno stanziamento consistente anche di euro. E questo sarebbe importantissimo e fondamentale. Lei tenga presente che ora il 18 di marzo ci sarà un altro appello a Firenze, e che consiste nella quantificazione delle pene. Non è che ormai loro sono cioè i colpevoli sono colpevoli sia giuridicamente che civilmente, quindi non soltanto il riconteggio delle pene, diciamo così. Però un domani che finisce questa storia infinita del processo a Viareggio, sempre lì dove è in territorio ferrovie, diciamo così, c'è la cisterna con lo squarcio, c'è il picchetto che dovrebbe essere stato quello che ha fatto il buco, c'è la zampa di lepre che era l'altro oggetto che veniva indicato da Ferrovie come causa dello squarcio. Cioè ci sono tante cose che un domani, di sequestrate, cosa succede? Le macerano, le buttano, certo, via, le distruggono. Ecco, questo sarebbe un peccato. un grosso peccato, perché la memoria, guarda che la memoria è fondamentale.
Compie 25 anni la giornata nazionale raccolta del farmaco, si svolge fino al 10 febbraio la storica campagna di solidarietà promossa dal Banco Farmaceutico in oltre 5.800 farmacie che partecipano in ogni città, 463.000 le persone in condizioni di povertà sanitaria di cui si prendono cura, 2.000 realtà assistenziali. Sentiamo.
All'inizio la giornata di raccolta del farmaco si faceva solo un giorno, che era appunto il secondo sabato di febbraio. Ormai da diversi anni, 5 anni, mi sembra stiamo facendo una settimana intera, offriamo ai farmacisti questa, e loro collaborano, fare una settimana intera proprio perché la povertà sanitaria, intendendo sia per le, diciamo, le visite mediche ma anche per le cure, sta aumentando in maniera esponenziale. Insomma, ripeto, noi in Toscana riusciamo a rispondere alle esigenze degli enti che possono essere Caritas, Tenone, insomma, noi solo a Firenze abbiamo 24 enti assistenziali che vengono poi a recuperare i farmaci donati, riusciamo a rispondere solo al 40% circa delle richieste che gli enti ci fanno, diciamo. Un ente che assisterà soprattutto anziani avrà bisogno di una certa tipologia di farmaci che sarà indicato dal farmacista di quella farmacia lì. Un ente che assiste soprattutto magari madri con bambini avrà bisogno di un'altra tipologia di farmaci, però ogni farmacia, sapendo già qual è la richiesta dell'ente che poi verrà a ritirare i farmaci che sono stati donati, sa anche indirizzare il donatore verso la tipologia di farmaci che hanno più bisogno. C'è da dire che non saranno farmaci che salvano la vita, però aiutano a vivere meglio. Insomma, quando uno ha la tosse, piglia un farmaco per la tosse, e anche i bisognosi hanno bisogno di stare meglio.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo inizialmente molto nuvoloso, coperto con residui di pioggia nottetempo nella prima parte del mattino, poi tendenza a miglioramento con ampie zone di sereno, venti deboli da est-nord-est, mari mossi o molto mossi a sud dell'Elba, le temperature in aumento 2 minuti dopo le 19. Grazie a Giustina per l'ottima regia, la ritroverete dopo la sigla fino al GR Popolare Network delle 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.